Bene, iniziamo la nostra trasmissione delle In Comune. Oggi abbiamo ospite l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pagani. Grazie Ilaria.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
E oggi trattiamo un argomento che sta a cuore a tante famiglie, il disagio sociale dei giovani. È un argomento molto interessante in cui avremo da ascoltare il nostro assessore di cosa c'è della nostra Saronno. Assessore, il Covid ha lasciato un segno veramente tangibile verso i giovani, che ha creato il famoso disagio sociale. Ci puoi parlare di come si è riverberato sulla nostra città questo disagio dei giovani e se veramente il Covid ha inciso?
Sì, allora, diciamo che il Covid non ha creato un disagio, ma ha accentuato una situazione già esistente. Sicuramente la non possibilità di frequentare la scuola, di incontrare gli amici, di frequentare le attività sportive che li portavano a creare delle relazioni con i loro coetanei, sicuramente ha generato un aumento del disagio giovanile. Disagio più che altro dovuto al fatto che i ragazzi non sono più capaci di relazionarsi. Hanno perso un po' questa abitudine, no, di confrontarsi con l'altro se non tramite i social. E quindi questa difficoltà di creare queste relazioni e anche di gestire il confronto e magari anche lo scontro con i compagni crea poi delle situazioni che a volte sfociano in momenti di violenza, piuttosto che di violenza fisica, ma anche violenza psicologica o anche chiusura in se stessi. Quindi questo è quello che stiamo rilevando in questi anni in seguito al Covid. Anche le scuole ci stanno raccontando questa storia, perché le scuole sono molto preoccupate, le scuole superiori ovviamente ci rimandano una preoccupazione rispetto alla difficoltà dei ragazzi di gestire anche l'ansia, di gestire anche il brutto voto, no? E quindi insomma ci chiedono di intervenire.
Ecco assessore, hai citato come si manifesta questo disagio sociale. Quali sono, anche un po', accendo un po' le cause, quali sono i rimedi, specialmente nella società saronese, quali sono i rimedi per attenuare questo disagio sociale?
Ma noi abbiamo qualche azione, era già avviata da anni, come per esempio il progetto Radici, che era presente già nelle scuole superiori da ormai 20 anni. In questi anni abbiamo pensato di aumentare il monte ore degli operatori all'interno delle scuole, creando anche delle occasioni in più per i ragazzi lavorando proprio sul gruppo classe. Nel frattempo però ci siamo resi conto che l'età dei ragazzi con grave disagio è diminuita. Quindi prima parlavamo di ragazzi delle scuole superiori, oggi parliamo di ragazzi delle ultime scuole elementari e scuole medie. Quindi abbiamo intercettato dei bandi che ci hanno permesso di creare dei progetti in coprogettazione con le realtà del territorio, proprio anche per i ragazzi delle scuole medie. Quindi abbiamo Radici, abbiamo detto, per le scuole superiori, abbiamo negli ultimi mesi del 2022 abbiamo cominciato invece un altro progetto sempre all'interno delle scuole medie, secondarie di primo grado, che si chiama Radici Young, che lavora proprio all'interno delle scuole e poi nelle ore pomeridiane creando delle attività per i ragazzi, creando per loro delle occasioni di relazione, di incontro, ma anche di presa in carico se fosse necessario. Nel frattempo però abbiamo lavorato anche proprio sulla disagio vero e proprio, quindi da tre anni a questa parte stiamo portando avanti un progetto contro il gioco d'azzardo patologico. E quest'anno abbiamo implementato questo progetto con un lavoro su tutta il territorio, anche al di fuori del nostro distretto sociale, quindi inglobando anche tutta l'area del Comasco.
Cioè, c'è una collaborazione anche tra voi assessori?
C'è una collaborazione proprio a livello di come dire, di sovraambito ambito anche sanitario, quindi lavoriamo, si intitola Insubria contro l'azzardo, quindi la stiamo lavorando insieme per trovare delle strategie comuni per intercettare e anche intervenire sul gioco d'azzardo. Stiamo lavorando sulla educativa di strada, cominciata con il progetto Radici Young. Avrete visto in giro per Sarono questo camper con un educatore che intercetta i ragazzi e fa fare loro delle attività ludiche, e abbiamo proprio un progetto dedicato alla educativa di strada che si chiama Next, e questo progetto lavorerà
si rivolge a qualsiasi età.
Si rivolge, sì, mentre Radici Young era più sull'età fino ai 14 anni, fino ai 16 diciamo, Next lavorerà proprio anche fino ai 20, 22, 25 anni.
Assessore, i media nazionali ci dicono che dopo il Covid questo disagio sociale dei giovani ha procurato molto abbandono nella scuola, specialmente nelle superiori. Risulta che anche a Saronno questo disagio si manifesta con l'abbandono della scuola?
Anche, sì, anche l'abbandono della scuola. Tra l'altro a Saronno c'è un progetto che è diversi anni che è stato avviato dalla Fondazione Daimon, che si chiama Anno Unico, ed è proprio un progetto che interviene sui ragazzi che abbandonano il percorso scolastico, gli dà, come dire, li prende in carico e gli dà un anno di, come dire, introspezione, li aiuta a rivedere un po' i loro obiettivi, li riorienta e anche li riavvia al mondo della scuola se vogliono ricominciare oppure al mondo del lavoro.
Questo disagio sociale si manifesta in tutti i ceti cittadini o in particolare in qualche ceto familiare debole economicamente?
No, direi che è proprio trasversale.
Trasversale.
Sì, è un disagio proprio che prende la fragilità del ragazzo. A volte i genitori non se ne rendono conto finché non è già.
Che voi da cosa avete a conoscenza di questa diffusione, purtroppo, ahimè, di questo male?
Ma prevalentemente dalla scuola. Perché il ragazzo, la scuola ci denuncia queste assenze prolungate, anche se non è più obbligo scolastico, ma comunque c'è un po' di attenzione su questo tema, per cui si sta attenti. La difficoltà è intercettarli, perché sono ragazzi che magari si chiudono in casa, non escono, e quindi stiamo ragionando, oltre a tutti i progetti che abbiamo avviato, adesso ne avvieremo anche un altro che si chiama Take a Break, che anche quello lavorerà negli ambienti dove i ragazzi si divertono, ma lì non troviamo questi che si sono chiusi, che si sono, come dire, hanno chiuso i rapporti con i loro amici e con il mondo esterno. Quindi dobbiamo ragionare per capire.
Voglio provocare un po' il mio amico assessore. Quando si parla di disagio sociale a livello nazionale e anche locale, non è una scusa per giustificare alcuni comportamenti di questo lassismo dei giovani? La mia è una provocazione.
Allora, il lassismo dei giovani esiste, ma il disagio è un'altra cosa.
Parlo della nostra generazione, che era dopo la guerra, c'era una reazione di costruire, di fare. Qua mi sembra che c'è un certo abbandono, alle prime difficoltà ci lascia andare. Sbaglio una mia impressione?
No, sicuramente sì, però non possiamo dare
Pronto?
Colpa.
Scusi, c'è la regia che dice qualcosa.
C'è una telefonata,
sentiamo la telefonata.
Prego.
Prego, pronto? Oh, devo mettere la cuffia, scusate, la cuffia, scusate.
Anch'io, questa?
Scusate, pronto? Pronto? Si sente malissimo, pronto? C'è qualche interferenza, scusate, ma c'è una telefonata, ma si sente malissimo. Noi manteniamo le cuffie, se sentiamo la regia, se per caso riesce a mettersi in contatto con la persona. Andiamo avanti, noi parliamo.
Sì, parlavamo di lassismo dei giovani.
Esatto.
Allora, sicuramente c'è questo atteggiamento dei giovani, però forse noi adulti dovremmo farci delle domande. E arriva?
C'è un disturbo di fondo. Chiedo alla regia Lumi se andiamo avanti a parlare, sì o no. Però c'è un rumore di fondo. Scusa.
Niente, ci mancherebbe. Stavo dicendo che un po' di colpa ce l'abbiamo noi, no? Forse noi non ci siamo resi conto che c'era una, come dire, noi parlo di comunità educante, no? L'adulto. Probabilmente noi non ci siamo resi conto che c'era una fragilità in questi giovani e non siamo stati capaci di rafforzarli. E quindi stiamo un po' correndo ai ripari adesso e dobbiamo lavorare in questo senso.
Ecco, come si sta attrezzando l'ufficio sociale per poter far fronte a queste esigenze? Con dei tecnici specializzati, con del personale preposto a questo?
Sì, noi abbiamo gli assistenti sociali che si occupano dell'area minori e abbiamo delle psicologhe ovviamente che lavorano in collaborazione con loro. In realtà tutti i progetti che noi stiamo portando avanti sono in coprogettazione con le realtà del territorio, quindi delle cooperative educative che già lavorano in questo ambito, con delle associazioni che lavorano, che si occupano di psicologia, di terapia, di avvio al lavoro, la cooperativa Ozanam, piuttosto che la città di Smeraldo, piuttosto che il Polo. Ecco, insomma, stiamo lavorando con tanti soggetti che sono specializzati ognuno nel suo ambito, ma mettersi tutti in un tavolo e creare delle equipe multidisciplinari ci aiuta ad affrontare meglio le problematiche.
Assessore, quali sono le fasce, le abbiamo accennato con le fasce più deboli, e poi oltre alle fasce ci può dire, è più diffuso negli uomini o nelle donne questo disagio?
Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Questa non saprei rispondere sulla, come dire, sul genere, perché devo dire che
voglio aiutare le famiglie. Che ruolo hanno in questo disagio che hanno i giovani? Sono famiglie un po' disagiate, famiglie che hanno delle difficoltà economiche, sociali.
Ma
come
no,
trova questa situazione?
No, è proprio che la famiglia non si rende conto del problema. Ah. Cioè la famiglia anche, e forse di più ancora quella che in cui i genitori entrambi lavorano, magari perdono di vista il problema.
Ecco, lì voi fate un'attenzione anche sulle famiglie?
Certo, assolutamente, abbiamo dei percorsi anche per le famiglie per poter aiutare i genitori a, come dire, affrontare nel migliore dei modi la problematica e anche dargli delle indicazioni su quali sono i percorsi migliori da poter intraprendere per aiutare il ragazzo.
Una delle brutte manifestazioni di questo disagio sociale dei giovani è il famoso bullismo che adesso va di moda. A lei risulta che anche a Salono c'è questa manifestazione del bullismo?
Sì, vabbè, il bullismo io penso che
sia... Ma è un fatto sociale o che cosa?
Allora, io penso che sia sempre esistito, no? Un po' il bullo che fa il gradasso nei confronti del più fragile, no?
Adesso si aggiunge un po' la violenza però nel bullismo.
Il problema, sì, il problema è che oggi si creano questi gruppi, questi... le chiamano bande, le chiamano branchi, no? Questi ragazzi che si mettono insieme e da soli probabilmente non sarebbero in grado di agire in questo modo, ma in gruppo si sentono forti e magari creano queste situazioni di violenza anche. Ma molto spesso è più pericolosa la violenza psicologica, perché fa chiudere la persona più fragile e fa in modo che si senta inadeguata, quando invece probabilmente inadeguati sono coloro che agiscono, no? Da bulli. E dobbiamo affrontare entrambi gli aspetti, cioè noi dobbiamo aiutare il bullo perché deve capire come gestire la propria rabbia piuttosto che il proprio disagio, e allo stesso modo dobbiamo sostenere chi invece è il, come dire, la persona più fragile che invece è oggetto di queste manifestazioni, per rafforzarlo.
Io vado avanti sempre a provocare.
Avanti, siamo qui apposta.
Ecco, io ho la sensazione che questo nascondersi dietro questa frase qua, che ormai è di moda, il disagio dei giovani, bisogna capire, tante altre. Ma a mio avviso sembra che c'è una mancanza di valori in questi giorni qua. Alcuni valori che noi ritenevamo importanti, non soltanto la mia generazione, ma anche la sua generazione, in questi giorni mancano. Ecco, come riscoprire i valori e come inculcare questi valori per dare una scossa elettrica a questi giovani?
Allora, è una bella domanda. Tante sono le risposte. Io penso che io sono mamma di tre ragazzi e sicuramente il fatto che questa generazione di genitori non sia stata capace di dire dei no ai propri figli è uno dei problemi che dobbiamo affrontare.
C'è Giorgio Gabbè che dice una bella canzone: la mia generazione ha perso, ma è vero?
Diciamo che io forse sono la generazione dopo quella di Gabbè. Però però sicuramente vedo nei coetanei dei miei figli la difficoltà a gestire i no, ma ancora di più i ragazzi, gli adolescenti di questi anni, cioè non sono stati capaci di affrontare questa gli adulti non sono stati capaci di individuare quali fossero delle priorità per i propri figli, e quindi automaticamente i ragazzi oggi hanno dei criteri di valutazione delle situazioni e dei loro bisogni che sono forse da rimettere in sesto.
Ma in questo campo le istituzioni di cui lei rappresenta cosa possono fare in concreto per rimuovere questa palla al piede?
Di certo non facciamo il miracolo. Quello che noi possiamo fare è sensibilizzare il territorio, sostenere i genitori e sostenere i giovani.
Con quale iniziative specifiche?
Con quello che le dicevo prima, noi stiamo creando dei progetti di relazione per i ragazzi per fare in modo che loro tornino affrontare.
Nel confronto c'è spazio nel confronto o c'è soltanto una forma di ascolto?
In che senso?
Quando si parla con questi giovani qua, ascoltano o partecipano al confronto a rimuovere le cause?
Ma secondo me ascoltano molto di più di quello che noi pensiamo. A volte fanno fatica a esprimersi e a esprimere le loro emozioni, quindi dobbiamo portarli anche a riuscire a esprimersi, e secondo me il modo migliore per riuscire ad esprimersi sono delle attività creative, quindi lo sport piuttosto che la cultura, piuttosto che attività teatrali. Noi stiamo facendo un po' di tutto, la musica, per i ragazzi la musica è uno sfogo enorme, quindi stiamo lavorando anche in questo senso per dare loro delle modo di accedere a delle esperienze, e secondo me le esperienze sono importantissime per loro in questo senso.
Ecco, un argomento veramente interessante questo qua. È un dramma forse per i giovani, che anche le istituzioni lo vivono con grande preoccupazione, penso, questa cosa qua, no?
Sì, perché noi vediamo i risultati, no? Vediamo l'aumentare delle richieste di aiuto dei genitori. Vediamo l'aumento degli accessi nelle neuropsichiatrie, al CERT, in tutte quelle.
Ecco, c'è anche uno sforzo economico da parte del comune per poter far fronte a queste
necessità? Assolutamente sì, per forza. Cioè, noi dobbiamo intervenire, quindi una buona parte, magari non è uno sforzo, non escono soldi dal comune, ma investiamo tempo dei nostri operatori, quindi questo sì, perché le risorse economiche alle risorse economiche cerchiamo di accedere attraverso dei bandi, e quindi ci muoviamo in questo senso, ecco.
Bene, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, perché adesso dobbiamo dare spazio al consiglio. Noi ringraziamo la nostra assessore Ilaria Pagani del lavoro immenso che c'è da fare, soprattutto sul disagio dei giovani. Invito anche le famiglie invece a dare un contributo al nostro assessore, perché insieme si possono risolvere questi problemi. Grazie assessore.
Grazie, adesso grazie
diamo,
a voi.
Diamo, se vuole, l'assessore vuole rimanere nei nostri studi, può rimanere tranquillamente, e diamo spazio all'assessore Alessandro Fagioli, ex sindaco di Saronno, che ci ha raggiunto nei nostri studi. Grazie Alessandro.
Buondì, ciao.
Ecco,
ciao Alessandro.
In studio rimane anche la nostra assessore, la quale non potrà rispondere alle eventuali provocazioni. Allora Alessandro, sono passati 2 anni di questa nuova amministrazione che c'è. Come hai vissuto la tua esperienza da sindaco a passare all'opposizione? Quali sono le cose che stai condividendo di questa nuova amministrazione e le cose che veramente sei lontano anni luce.
Allora, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori, e il tempo è poco, ma permettetemi di fare un saluto ad Angelo Volpi, che di solito mi intervistava lui qualche anno fa, e tanto che non lo vedo ci tenevo a fare un saluto pubblicamente.
Benissimo, grazie.
Masini, grazie per l'invito. Allora, come abbiamo vissuto questi 2 anni e mezzo di amministrazione Rolde? Allora, innanzitutto stiamo vedendo tutta una serie di lavori in continuità che sono stati ereditati e lasciati in eredità alla città dalla nostra amministrazione, dove spesso cambiano un po' il nome, spacchettano i lavori, ma tutte le opere che si stanno vedendo in corso d'opera sono ancora figlie dell'amministrazione del centrodestra, l'amministrazione Fagioli. Per quanto riguarda altre situazioni, è chiaro che abbiamo visto un cambio di rotta su alcune situazioni. Abbiamo visto come il primo anno tutto un cambio di terminologie, di narrazione delle cose, dove il bilancio approvato ancora dalla mia amministrazione, il previsionale triennale dal 2021 al 2024, 2023 scusate, era il nostro previsionale, l'hanno chiamato cambiando questa narrazione come un previsionale tecnico, ma di fatto per un anno hanno portato avanti ancora i nostri programmi e il nostro bilancio, nascondendo di fatto ciò che di buono avevamo fatto. Per quanto riguarda poi l'aspetto politico, allora abbiamo visto una coalizione.
Ascolti, fermo. Come giustifichi queste avvenute variazioni di bilancio, che non è il primo che succede?
Allora, non stavo parlando di variazioni di bilancio, parlavo proprio del previsionale. Allora, le variazioni di bilancio sono un aspetto che possiamo definire tecnico, che veramente avvengono di volta in volta perché arrivano dei fondi. Poi dopo è chiaro che nel previsionale si cerca di essere, c'è chi vuole essere abbondante e chi vuole essere prudente. Noi eravamo prudenti e poi dopo, quando riuscivamo ad acquisire nuove risorse, facevamo le variazioni di bilancio. In questo caso vediamo che sono voci talmente importanti che secondo me non averle previste poteva esserci un po' più d'attenzione. Ad ogni modo rimarco il fatto che al di là delle risorse che stanno arrivando, ma che stanno arrivando in tutti i comuni, noi come minoranze non siamo in grado di vedere cosa accade in giunta se non attraverso le delibere, che sono gli atti finali, per cui non è che possiamo come dire approvare o votare favorevolmente a queste variazioni piuttosto che un bilancio dove non siamo compartecipi alla stesura e alla gestione. Per quanto riguarda poi, come stavo dicendo, le responsabilità politiche di questa amministrazione sono importanti e al tempo stesso gravi. Allora, innanzitutto si è creata questa amministrazione è in piedi grazie a una grossissima coalizione che si è formata al ballottaggio. Dove è stata fatta una gran campagna elettorale e importante su tematiche che non sono neanche di responsabilità diretta del comune. Infatti avevamo subito attacchi a 360 gradi su tematiche che non riguardavano strettamente l'attività comunale, per cui questa amministrazione ha assunto durante la campagna elettorale le responsabilità politiche di diverse tematiche. Una delle principali è quella dell'ospedale, e in questi 2 anni e mezzo ahimè non è che abbiano portato avanti chissà quali risultati.
È un po' atavico questo.
Ai tempi dei 5 anni nostri io continuavo a rimarcare: guardate che l'ospedale è una tematica di livello superiore e i problemi che ha l'ospedale di Saronno riguardano gli ospedali di tutta Italia, perché si tratta della carenza dei medici che deriva ancora dal taglio delle borse di studio, dal taglio di investimenti fatte sulla formazione universitaria per gli specializzati e gli specializzandi, ecco, scusa, derivante ancora, perdonami, dal governo Monti.
Un comune ha la facoltà di
noi eravamo riusciti insieme alla Regione Lombardia a istituire il tavolo dei sindaci del comprensorio, dove poterci confrontare con ATS e prima di tutto essere a conoscenza dei dati reali di quello che accade in ospedale e poter poi intervenire politicamente insieme alla regione. Da qui erano anche derivati oltre 20 milioni di euro di investimenti sull'infrastruttura. Ahimè, non è che potevamo inventarci dei medici, non è che il comune, certo, può formare medici o altro, ci sono altri enti che si devono occupare di questo. Però attenzione, la responsabilità politica è importante, perché mentre noi dicevamo guardate che non è competenza del comune, oggi non può l'amministrazione Eroldi a distanza di 2 anni e mezzo venire a dire ma non è colpa nostra, come avete voluto assumere non solamente, cioè tutte le componenti che hanno al ballottaggio supportato l'amministrazione, la candidatura Eroldi, si sono presi la responsabilità politica di intervenire sull'ospedale e oggi nulla è stato portato a termine. Noi possiamo invece vantare investimenti sui macchinari, investimenti sui reparti, inaugurazioni e rifacimenti di reparti interi. Attenzione, con questo si parla di infrastrutture, non si parla di personale. Come dicevo, il personale manca, ma sta mancando in tutta Italia. Non è un problema esclusivo dell'ospedale di Saronno. Poi dopo c'è anche l'altro aspetto politico di come la narrazione di questa amministrazione emerge attraverso la stampa. Sul tema, sul recente tema della tariffazione delle bollette dell'acqua, abbiamo visto una esternazione da parte del sindaco che ha detto: io ho votato contrario, no? a questo nuovo piano tariffario. Poi emerge che in realtà a quella riunione di sindaci, a quella conferenza di sindaci, nemmeno si è presentato e nemmeno ha delegato nessuno ad andare a presentare gli interessi e a difendere e tutelare gli interessi dei saronnesi. Parlare adesso, se il tempo, quello che vedo a monitor, che è quello che manca.
Manca 3 minuti.
Allora, in 3 minuti affrontare tutta la tematica dell'acqua, a partire dall'imposizione europea, no? di fare questi gestori unici a livello provinciale, che hanno portato di fatto via ciò che erano le nostre partecipate che si occupavano dell'acqua, cioè eravamo d'azienda di Sarano Servizi e Lurambiente, i cui servizi sono stati poi conferiti a Alfa SRL. Cosa ha comportato questo nuovo piano tariffario, che non entro nel merito del perché e il per come, però non è possibile che politicamente un sindaco dica alla cittadinanza: io ho votato contro, e poi non sia neanche rappresentato alla riunione dove c'era da esternare e tutelare gli interessi dei saronnesi. Uno è contrario, prende, si presenta, dice che vota contrario dando le motivazioni, così rimangono anche a verbale. E così si può sostenere di aver tutelato gli interessi dei saronnesi, non dicendo: ho votato contro, poi dopo non si è nemmeno presentato. Secondo noi questi sono fatti dal punto di vista istituzionale e politico molto gravi. Sono cose molto gravi, non ci si può scherzare, perché vuol dire prendere in giro i cittadini e coloro che eleggono, attribuendo poi sempre responsabilità a chi c'era prima o a chi non c'era. In questo caso il sindaco non si è presentato e non è andato a svolgere il proprio compito di tutelare l'interesse dei saronnesi, perché non emerge da nessuna parte il suo voto contrario. Dimmi, mi stavi facendo una domanda?
Un accenno sulla Rodari.
Allora, della Rodari abbiamo visto tutta una querella, compresa la commissione d'inchiesta sul perché erano stati persi 4 milioni. Allora, ricordo che durante la nostra amministrazione avevamo ottenuto 4 milioni di finanziamento dal Ministero e avremmo acceso un mutuo, due mutui complessivamente per 1 milione di euro. Dopodiché, oggi i costi sono lievitati intorno ai 10 milioni di euro, persi quei fondi. La Regione Lombardia ha messo a disposizione per la città di Saronno 7 milioni di euro su un progetto per una nuova scuola che doveva comprendere, diciamo così, è un progetto anche diverso. Noi giocavamo anche a all'economia delle cose. Qui sembra un progetto più faraonico, rifacendo anche pezzi di scuola che palestra che poteva comunque essere salvaguardata e tutelata, quindi più risorse che potrebbero essere spese in altro modo, che invece vengono spese lì. Va bene, evviva la scuola nuova, ma adesso i costi, sappiamo che dopo la pandemia i costi di costruzione sono aumentati per tutti, però arrivare fino a questa cifra importante, cioè passare dai 5 ai 9-10, mi sembra addirittura un eccesso. Si potrebbe anche rivedere eventualmente il progetto e magari tutelare ancora la palestra come stavamo facendo noi.
Altro argomento che vuoi rimarcare che non condividi di questa amministrazione?
Allora, i cittadini continuano a segnalarci il problema della sicurezza. Allora, io ho ottenuto la delega da sindaco per 5 anni, so cosa vuol dire lavorare quei tavoli.
Ne parlavamo prima anche con l'assessore Pagani di questo disagio giovanile che si trasforma anche nel bullismo tante volte.
Allora, questi sono temi che ricadono poi sull'educazione, su una cultura generale, su una discultura o diseducazione generale che è dilagante, ma non è così, attenzione, non è così per tutti i giovani. C'è una parte che purtroppo cade in queste situazioni, ma c'è una parte, tanti parte dei ragazzi che studiano, si impegnano, fanno volontariato, hanno iniziative private anche di successo, per cui non sarei poi così negativo sul mondo giovanile. Mentre sul tema sicurezza 360 gradi, anzi, notizia di ieri che il nostro ex senatore, ma attualmente onorevole Candiani, ci ha comunicato che ci saranno importanti provvedimenti per contrastare lo spaccio su tutto il territorio provinciale, quindi sapete tutta la questione dei boschi o quant'altro. Mentre a livello cittadino vorremmo vedere un po' più di presenza,
Alessandro,
un po' più di contrasto.
La regia ci fa ampi gesti di chiudere, però ecco, vorrei ricordare a tutti che la trasmissione In Comune da un po' di tempo ha dato spazio, vuol dare spazio ai consiglieri sia di opposizione che di maggioranza. Oggi c'è Alessandro Fagioli che noi rinvitiamo perché, come avete sentito, è un fiume in piena e avrebbe tante altre cose da dire. Cioè, ci diamo appuntamento a dopo Pasqua con la nostra trasmissione sempre In Comune, con spazio all'assessore e spazio anche ai nostri consiglieri.